Buonasera a tutti.
Alisi. Zilioli. Carlotti. Bissolotti. Gabaretti. Berteni. Riboli. Brunelli, Montani, Viviani, Gennari, Pazzini, Mosca, Zucchi, assente o giustificato?
Assente e giustificato.
Si giustifica sempre.
Loretti, Casaro, Mantovani, assessori Masini, Preti, Savoldi, Vittorielli e Bosio. Quattordici presenti.
Allora iniziamo subito il Consiglio. Al punto numero uno abbiamo sesta variazione del bilancio di previsione 2018-2020 adottata ai sensi dell'articolo 175 commi 1 e 2 del decreto legislativo 267-2000. Prego, Assessore Masini.
Buonasera. Allora, questa è l'ultima variazione, l'ultimo assestamento per il 2018. Le variazioni sono state viste in modo approfondito, direi, in commissione, sono state analizzate quasi tutte le voci più o meno, insomma quelle più significative. E non ce ne sono tante, a dire la verità, di voci significative, perché tanti sono aggiustamenti per spostamenti di capitoli da un capitolo all'altro, oppure ci sono delle variazioni relative alle spese del personale, però sono anche questi un po' di aggiustamenti, nel senso inserimenti di assegni familiari che prima non c'erano, o rettifiche sempre su assegni familiari, oppure rettifica di un valore, di un importo per un dipendente che aveva chiesto di rientrare da un part time piuttosto che rispetto a quello che aveva, aumentare un po' il part time. Quindi sono tutte voci che sono state aggiustate in questo senso. La voce più significativa è sicuramente quella dei 70.000 euro in uscita relativamente alla piscina. Questi 70.000 euro sono coperti per una parte, cioè 48.000 euro, sono stati utilizzati dal fondo di accantonamento rischi contenziosi che avevamo ancora, perché erano avanzati rispetto ad altri contenziosi che avevamo. Più 22.000 euro è una riduzione di alienazioni, sono stati utilizzati dalle alienazioni che erano stati previsti per acquisto di arredi per uffici. Poi ci sono... Non so, vediamo quello un po' più significativo, oppure sono tutti importi relativamente piccoli, oppure importi che si presentano sia in entrata che in uscita, perché sono magari finanziati. Direi che a questo punto, anziché analizzare tutte le voci, perché sono anche tante, se c'è qualche richiesta di chiarimento o qualche... o qualcosa che volete sapere in più rispetto a quello che è stato detto in commissione, siamo qui a disposizione.
Prego, consigliere Casaro.
Allora, giusto per informazione, come presidente della commissione 1 del bilancio e i commissari che abbiamo partecipato alle varie illustrazioni delle variazioni ultime per portare poi il bilancio alla chiusura definitiva, sono state spiegate e prese nota delle più significative variazioni di bilancio degli importi associati. E io, dopo sono stati mandati dei documenti allegati a questa seduta, quali documenti, diciamo, propedeutici alla relazione, e volevo solo fare un piccolo appunto, però riguarda cioè le due voci sono correlati, questa appunto l'ordine del giorno della variazione e quella del piano di riequilibrio, quindi eventualmente la faccio una dopo, successivamente.
Altri interventi? Quindi passiamo immediatamente alla votazione. Favorevoli? Contrari? No, contrari, scusate, non ho capito chi. Ok, due. Astenuti? Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Mantovani? Astenuti? Allora, punto numero 2, rimodulazione ai sensi dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 267-2000 del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione consiliare del 19-12-2013, cioè piano di riequilibrio. Prego, consigliere Assessore Masini.
Allora, il piano di riequilibrio l'abbiamo approvato nel 2013, a dicembre 2013. Il piano era modulato su 10 anni per il rientro di una cifra di 2.934.800 euro. Questa cifra, circa 3 milioni di euro, erano 720.000 euro di debiti fuori bilancio e 2.214.800 di disavanzo. Per cui il piano di riequilibrio originario è stato approvato nel 2013. Poi con il consuntivo del 2017 abbiamo già approvato il ripiano del piano di riequilibrio, perché era stato proposto comunque, avevamo detto comunque che avremmo chiesto alla Corte dei Conti di rimodulare il piano e in modo da poterlo chiudere in 5 anni anziché in 10. Il nuovo piano è stato rimodulato con la stessa cifra iniziale, però con un pagamento su 5 anni anziché 10. Tutto questo piano, non lo facciamo, no. Il piano però deriva, cioè le coperture del piano di riequilibrio che noi abbiamo inserito per la chiusura anticipata in 5 anni, tutte queste coperture sono state già approvate con i consuntivi degli anni precedenti, dei 5 anni scorsi, per cui sono già tutti dati consolidati, già approvati e che fanno parte delle relazioni semestrali che abbiamo mandato alla Corte dei Conti e che sono state approvate, hanno avuto il benestare della Corte dei Conti, per cui sostanzialmente questo è una sorta di relazione che rimandiamo alla Corte dei Conti, rimodulata su 5 anni con dati già approvati e consolidati. E poi la Corte dei Conti avrà tempo all'incirca 30 giorni, presumo che ne prenderà un po' di più perché ci sono le feste, per darci il parere. E comunque ecco, quello che voglio sottolineare è che sono tutti dati già consolidati, già approvati, non ci sono dati nuovi per poterla chiudere con i 5 anni.
Consigliere Casaro, prego. Non è partito il microfono.
Pardon. Dunque, per facilitare quello che è la trascrizione del verbale della seduta, leggo una mia dichiarazione che mi piacerebbe poi venga allegata anche alla delibera, riferita ovviamente a questa delibera del piano di riequilibrio. Ma non è una questione dirimente, ma è una precisazione di quanto viene poi trascritto nell'allegato. Allora, lo scrivente Casaro Ferruccio, capogruppo consigliare del gruppo civici della Lega Manerbio, a margine della discussione al presente ordine del giorno, quindi si parla del delibera del piano di riequilibrio, allego la presente dichiarazione. Come sottolineato nel piano di riequilibrio, discusso nell'odierna seduta del Consiglio Comunale, l'utilizzo di una contabilità creativa fantasiosa fino al 2009, scusate c'è un errore, 2009 ha portato il nostro comune ad avere, come sostiene l'Europa per l'Italia, un debito eccessivo. Già l'amministrazione di centrodestra dal 2009 al 2012 si era provveduto a risanare la posizione contabile di Manerbio con un'azione di controllo di bilancio attraverso lo stralcio di residui attivi e passivi contabilizzati, ma impossibilitati al loro incasso, tant'è che il segnale di buona azione di governo si riscontra nel mancato utilizzo dell'anticipazione di cassa. I governi locali succedutesi hanno continuato nell'azione intrapresa precedentemente, portando, anche attraverso sistemi fiscali favorevoli, alla situazione odierna fortemente aggravata da debiti fuori bilancio per azioni pregresse da amministrazioni reggenti fino al 2009. La scelta di utilizzare il piano di riequilibrio decennale dal 2013 al 2022 ha consentito di rateizzare il disavanzo ed, attraverso un dispositivo di legge, anche i debiti. La chiusura naturale dei mutui, accesi fino al 2009 in scadenza, hanno portato a un miglioramento del saldo finanziario, perché ricordiamoci che è dal 2009 che non si contraggono mutui. Alla data della redazione del piano in discussione restano pendenti alcuni contenziosi aperti e qui questi li ho messi in evidenza al fine di definire un po' la litigiosità che c'è fra le parti. 2011, ci sono due ricorsi ancora aperti. Nel 2014, due ricorsi ma sono stati definiti con 416.020,57 euro. Nel 2015 tre ricorsi, di cui definiti due, con esborso di 220.651,95, quindi ne resta pendente uno. Nel 2016 sei ricorsi, di cui uno definito con esborso di 30.000, ed è la quota tennis, e uno con copertura assicurativa, quindi ne pendono quattro. Nel 2017 otto ricorsi, di cui alcuni definiti con decreto legislativo con delibera di giunta 122 del 29/10/2018 e con esborso di 70.000 euro, che è quello dell'impianto sportivo della piscina. E quindi ne restano pendenti ancora 7. La rimodulazione del piano di riequilibrio da decennale a quinquennale, con la conseguente chiusura anticipata dell'impegno assunto, porta inevitabilmente ad un aggravio delle disponibilità economico-finanziarie nel breve periodo, ma ad un miglioramento dei conti negli anni prossimi. L'impegno di risanamento dei conti pubblici, iniziato nel 2009, trova la conclusione con questo atto, dove con coraggio ed entusiasmo occorre vedere al futuro del nostro Paese. Questo perché già alla proposta di chiusura anticipata del piano di riequilibrio avevamo anche votato favorevolmente, proiettati quindi a una spesa diciamo gravosa oggi, ma liberando le risorse per il futuro. Per tali motivazioni, espresse in modo sintetico, mi esprimo a favore della rimodulazione del piano di riequilibrio al fine di lasciare alle spalle un nero periodo del nostro comune.
Grazie consigliere Casaro. Altri interventi? Altri interventi? Se non ci sono, attendo il segretario. Ringrazio il consigliere Casaro per il suo intervento e concordo sul fatto che effettivamente questo piano di equilibrio fosse stato votato insieme quando è stato adottato, e che effettivamente sul fatto che in questi 5 anni sono stati anni in cui abbiamo dovuto ridurre al minimo quelle che erano le spese ovviamente dell'ente. Allora speriamo che la rimodulazione, l'uscita da questo piano di equilibrio comporti, a parte l'immersione adesso di quello che è la possibilità di utilizzare le rate in questo momento che si liberano, cioè la spesa che erano state impegnate per le rate negli anni successivi a beneficio della comunità. E però credo che sia stato, vada riconosciuto al Paese tutto quanto intero lo sforzo effettivamente di aver risanato questo bilancio. Detto questo, passiamo alle votazioni. Favorevoli? Com'è? Unanimità. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità. Grazie. Passiamo al punto numero 3, esame ed approvazione del piano per il diritto allo studio anno scolastico 2018-2019, relazione l'assessore Fabrizio Bosio, prego.
Buonasera a tutti, ci troviamo oggi a approvare il piano di diritto allo studio in ritardo rispetto a quelle che sarebbero le tempistiche ideali, ma anche su questo abbiamo avuto modo di confrontarci in commissione e di ripercorrere un po' le ragioni che sia per opportunità politica e istituzionale, visto le elezioni che si sono tenute il 10 giugno, e che quindi non avrebbero così permesso di svolgere opportunamente e sensatamente un percorso nelle settimane immediatamente antecedenti al voto di un percorso che poi sarebbe comunque dovuto essere stato finalizzato forse da altri consiglieri nel successivo mese di luglio. Sia gli avvicendamenti ai dirigenti scolastici, visto che appunto la reggenza di Tony Dande e dell'IS Pascal sembrava avrebbe dovuto trovare realizzazione ancora per un anno, è stato invece poi sostituito da un reggente effettivo che si è insediata solo nei primi giorni di settembre e con cui appunto si è voluto cominciare a lavorare e ragionare in modo tale che il piano fosse il più largamente condiviso, ci hanno portato ad accumulare un po' di ritardo che recuperiamo stasera. Il piano di diritto allo studio rispetto agli scorsi anni, come è stato esposto sia nella commissione che nel tavolo scuola che si è tenuto poche settimane fa, ricalca sostanzialmente la struttura dei piani al diritto allo studio degli anni precedenti. Questo per due ragioni. La prima è stata spiegata poc'anzi, cioè l'avvicendarsi a un dirigente scolastico e il fatto che proprio in questi giorni si stia completando il rinnovo del consiglio d'istituto dell'Istituto Comprensivo di Manerbio ha consigliato di evitare grandi stravolgimenti proprio per dar modo in corso d'anno a chi, per i genitori all'interno del consiglio d'istituto del comprensivo e per il corpo scolastico nel suo complesso, nel caso del Pascal, avrà modo di lavorare col piano, di familiarizzare, di poter eventualmente poi fare delle proposte che raccoglieremo nel corso d'anno. Secondariamente perché negli scorsi anni è stata portata avanti una revisione abbastanza sistematica del piano che ci permette sostanzialmente di ritenere che lo strumento attuale sia nella sua quasi totalità adeguato a rispondere a quelle che sono le esigenze della scuola, in particolare rispetto ai fondi liberi che diventano fruibili, utilizzabili su richieste in corso d'anno e che permettono di avere quella flessibilità che la programmazione scolastica a volte non permette, non permetteva in passato. Quello che è emerso nella discussione della commissione e del tavolo scuola è l'aspetto del coordinamento tra le scuole di infanzia, che forse è uno dei punti su cui è necessario maggiormente lavorare. Da questo punto di vista è la premessa con cui si apre il piano, lo dice, l'impegno che ci siamo presi come amministrazione in quella sede di cominciare un percorso di dialogo che coinvolga le minoranze e le scuole del territorio, quindi la scuola di infanzia statale Marzotto nella persona della dirigente e la Fondazione Ferrari nella persona della presidente e della direttrice, affinché si possa ragionare quest'anno per capire quali strumenti possono essere portati avanti. Da questo punto di vista, quindi, il piano ricalca le previsioni dello scorso anno sulle scuole di infanzia, anche perché comunque le iscrizioni alle scuole sono già concluse per l'anno di riferimento del piano. Però c'è l'impegno, che formalmente viene ribadito nel corso di questa seduta, di lavorare insieme in maniera condivisa, maggioranza e opposizione, per studiare assieme quali potrebbero essere le migliori soluzioni nell'ottica di un coordinamento delle scuole di infanzia di Manerbio. Poi, se ci sono domande, osservazioni puntuali, direi che è meglio passare alla discussione.
Grazie, Assessore. Qualcuno vuole intervenire? Prego, Consigliere Casaro.
Innanzitutto ringrazio della sottolineatura che ha fatto l'Assessore sulla discussione che è nata e sull'opportunità, anzi, che è nata attraverso la Commissione di rivedere, come diceva l'Assessore in premessa, di rivedere durante questo anno la possibilità di poter allineare, se mi consentite questo termine, allineare quello che sono i due plessi di formazione presso scolastica. Se devo fare un appunto su quello che riguarda il piano di tutto lo studio in generale, ricalca, come dice l'assessore, quelli degli anni precedenti, con gli aggiustamenti doverosi in funzione delle necessità e degli iscritti delle scuole. Una riflessione ultima su un dato che ha rilasciato l'Istat, che potrebbe essere preoccupante sotto il punto di vista della sopravvivenza dell'asilo nido. Le famiglie italiane non fanno più figli alla fine del discorso, e questo potrebbe riversarsi su una deficienza della presenza presso il nido e di conseguenza anche, andando avanti, tutti gli altri istituti. Dobbiamo fare io su questo lancio un invito all'assessore, dobbiamo fare una discussione ovviamente costruttiva per cercare di capire come si potrà gestire l'asilo nido, l'unico che c'è a Manerbio, che è quello della scuola Ferrari, in funzione delle possibilità dei bandi di Regione Lombardia, della possibilità dei finanziamenti che ci sono disponibili, e successivamente per quello che riguarda la sopravvivenza autonoma, sottolineo autonoma, dell'Istituto Ferrari, in quanto bisogna rimodulare quello che è la possibilità di accesso anche per utenti di diverso ceto. Quindi rilancio e accolgo quello che è la proposta dell'assessore e attendo ovviamente una sua convocazione per discuterne in commissione. Ovviamente il piano dello studio verrà approvato.
Grazie consigliere Casaro. Altri interventi?
Precisazione formale che Itermi avrebbe altrimenti sollecitato. Nell'ambito del tavolo scuola della Commissione è emerso che c'era un errore formale nel piano, che era l'assenza della tabella relativa ai servizi scolastici della scuola d'infanzia. È stata riportata, nel senso invariata rispetto allo scorso anno, per un errore di composizione del piano non c'era, però ecco, se poi vorrete la leggeremo, però è inserita poi nel piano definitivo con le stesse cifre dello scorso anno.
Prego.
Buonasera. Io volevo solo sottolineare, visto che sono nuova, le mie impressioni su quello che è successo nelle riunioni antecedenti alla redazione del piano diritto allo studio. A pelle, a me è sembrato che in queste riunioni si guardasse al piano diritto allo studio sotto una chiave più assistenzialista, invece in un'altra chiave, e questo ha portato a incagliarsi su alcuni punti proprio perché si è perso l'obiettivo, quello che deve essere di un amministratore, che nel caso del piano diritto allo studio deve essere uno stratega, perché quando noi parliamo di istruzione dobbiamo tenere presente che l'istruzione è un investimento su un bene che è particolare, che è il capitale umano. Quindi come qualsiasi investimento, come quelli finanziari, hanno un rendimento. Anche il capitale umano ha un rendimento, ed è il rendimento dell'istruzione che viene calcolato sulla base di un algoritmo. E spesso questo non viene molto preso in considerazione, perché noi parliamo di rendimento, ad esempio, di un'azienda con il calcolo degli indici di redditività tipo il ROE, il ROI, ma spesso non prendiamo in considerazione questo. E quando parlo di rendimento dell'istruzione si parla in due accezioni: in quello privato, che è il confronto tra il valore attuale dei benefici di un'istruzione più elevata e i costi, che possono essere costi diretti oppure i costi relativi al mancato guadagno, perché magari se studio non lavoro. E oltre a questo, e se qualcosa esce da queste discussioni, cioè si pensa che comunque l'istruzione può darti un aumento privatistico in senso di aumento del proprio benessere personale, ma non esce mai il rendimento da un punto di vista pubblicistico, da un punto di vista pubblico meglio, perché a parte che il nesso tra sviluppo economico e istruzione è un nesso ormai assodato già dalla fine del 1700 con Adam Smith e non è mai stato confutato, quindi aumento l'istruzione, aumento anche lo sviluppo economico. Quindi esiste un rendimento pubblico dell'istruzione che è il confronto tra il costo dell'istruzione pubblico e privato e l'aumento della produttività aggregata. Oppure se io guardo a lungo respiro è il differenziale tra i costi inclusi anche la diminuzione del gettito fiscale, perché se io studio non lavoro e quindi non pago le tasse, su invece le entrate fiscali su un periodo molto più lungo. Questo non esce neanche l'esternalità dei benefici che insieme allo sviluppo economico, insieme anche a questa l'esternalità, sono i punti su cui si giustifica l'intervento pubblico sul capitolo dell'istruzione. Ad esempio, non si tiene mai presente l'effetto dell'emulazione. Più persone studiano, più persone sono portate a studiare. Questo succede, ad esempio, un insegnante può dirci in una classe in cui c'è un grande rendimento, anche le persone in più difficoltà vengono attratte dal rendimento di quelli più bravi. Non è mai uscito, ad esempio, che l'aumento dell'istruzione fa diminuire la criminalità e quindi l'istruzione diventa un momento di prevenzione. Non è mai uscito, ad esempio, che l'aumento dell'istruzione aumenta anche il benessere sotto il profilo della salute, perché avendo una maggiore capienza economica si riesce anche a spendere per la propria salute e anche a prevenire degli effetti negativi. E in ultimo, e questo, una maggiore istruzione permette una maggiore libertà politica. Io vorrei che in questi lavori, comunque nelle prossime riunioni, si tenga presente che il piano diritto allo studio non è solo do più soldi o meno soldi, ma innanzitutto è una cartina tornasole della salute di un paese e in un secondo momento può essere una leva che irradia degli effetti benefici su tutti gli altri settori, ivi compreso ad esempio quello dei servizi sociali, a cui prima diceva il consigliere Casaro, perché l'istruzione può anche andare a toccare alcuni aspetti, alcuni settori, come ad esempio le politiche sociali, e quindi andare anche a fare da cuscino a quegli effetti negativi che può dare un calo demografico che, oltre al dato Istat che anch'io ho sentito in questi giorni, è confermato anche dall'allegato del punto che andremo poi, dopo il piano diritto di studio, andremo poi ad approvare o meno. Ecco, questa era. Quindi vorrei che il prossimo piano diritto di studio sia sull'insegna della continuità, ma anche sull'insegna di una strategia amministrativa. Grazie.
Grazie. Credo che quindi abbiamo una comunanza di intenti rispetto all'utilità di poter inserire delle politiche attive anche per l'istruzione nelle prime fasce, diciamo così, d'età. Questo mi sembra anche un po' il senso, e quindi voleva fare una puntualizzazione dell'assessore.
L'ultima cosa che dico prima di passare al voto, visto che mi sembra che ci sia un clima positivo stasera su questo punto all'ordine del giorno, è che il progetto di valorizzazione del museo che è contenuto all'interno del piano di cui abbiamo parlato all'interno sia del tavolo scuola che della commissione sarà presentato il 6 dicembre, quindi giovedì prossimo, al Piccolo Teatro alle 20:30, per cui i consiglieri comunali e la cittadinanza sono sicuramente invitati.
Prego, consigliere Casaro.
Io non voglio disquisire con il consigliere, per carità, però voglio fare due puntualizzazioni. Magari nel 1700 era così, oggi non credo. I giovani laureati scappano all'estero e soprattutto, se andiamo indietro, quando io ero piccino, tu forse non eri ancora nata, negli anni di piombo famosi, le persone acculturate, anzi quelle istruite, non acculturate, le istruite, erano quelle che facevano P38 e via dicendo, lotta continua, Mirgate Rosse e via dicendo, erano tutte persone che venivano dal reparto universitario. Quindi secondo me l'addizione non calza, magari, come ripeto, magari nel 1700 sì, ma ai giorni nostri non credo. In ogni caso prendiamo ben atto di questo, terremo come collettività in debito conto.
Sì, prego, consigliere.
Non li ho inventati io i dati, li trova sull'osservatorio della Banca d'Italia. Cioè sono dati statistici, scientifici provati.
Non voglio fare il ping pong, però non mi sono spiegato bene forse.
Possiamo dire che allora l'investire in capitale umano a partire dall'istruzione comunque genera
un qualcosa. Genera
noi contribuiamo
qualcosa.
Quel poco che possiamo qui a Manerbio.
Certo, sì. Qualcosa genera di sicuro.
Va bene. Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari nessuno, astenuti nessuno, unanimità. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità. Grazie. Punto successivo. DGR numero 10-7631 del 2017, recepimento piano di zona 2018-2020 e presa d'atto dell'accordo di programma, relaziona l'assessore Liliana.
Allora, mi auguro che l'abbiate guardato, sono 100 pagine. Il piano di zona è praticamente il programma triennale dell'ambito. Sapete tutti che noi siamo all'interno dell'ambito 9, 20 comuni, ogni 3 anni l'ambito predispone un piano di zona che è un po' il programma dei propri interventi, dei propri studi, delle proprie capacità di relazionarsi con i comuni. Naturalmente in un piano di zona, come in ogni programma, c'è una parte di analisi del territorio, dei bisogni, delle possibilità che questo territorio dà. Ci sono delle revisioni su quello che è stato il precedente piano di zona, quindi i 3 anni passati, e puntualizza dove vuole arrivare con questo nuovo piano di zona che riguarda tutti gli aspetti del sociale. I sindaci l'hanno sottoscritto già 6 o 7 anni fa, quindi questo piano di zona nuovo con l'accordo dei sindaci è stato approvato nuovamente. Noi siamo legati all'ambito per alcuni servizi. L'ambito favorisce non solo un coordinamento tra i comuni, ma fornisce servizi. Noi siamo legati a questo piano di zona con alcuni servizi. Innanzitutto la tutela minori. La tutela minori è demandata come coordinamento tra il tribunale e il territorio ed è mandata all'ambito, anche perché è solo là che esiste l'ufficio della tutela minori. L'altra cosa è l'affido, anche l'affido di ragazzi, bambini che hanno avuto delle sentenze di tribunale, sono affidati e è l'ambito che gestisce, assieme naturalmente ai comuni, gestisce questo trasferimento dei ragazzi in comunità, in famiglie di affidatarie, eccetera. L'altro aspetto che riguarda particolarmente noi è il SAD. Siamo collegati con l'ambito, è l'ambito che gestisce per noi l'assistenza domiciliare degli anziani e in più cosiddetto ADM, che sono gli incontri protetti che avvengono tra ragazzi e famiglie laddove ci sono problematiche tali da dover far incontrare genitori tra di loro e figli, ma alla presenza di educatori. E poi la presenza, sempre questo ADM, la presenza di educatori che possono andare nelle famiglie per certe ore per dare una mano a risolvere dei problemi di relazione tra ragazzi e genitori, tra problemi scolastici, problemi di vario genere. Naturalmente ogni servizio ha un costo per il comune e ogni servizio viene calibrato sulle famiglie, nel senso che laddove è possibile la famiglia contribuisce a queste spese. Laddove la famiglia non può contribuire, il comune interviene. L'ambito può fare questo perché è all'ambito che arrivano tutti i finanziamenti che poi vengono ridistribuiti in base al numero degli abitanti dei comuni. Credo di avere, non ho detto tutto, è da leggere, ecco, se uno vuole.
Grazie Assessore. Qualche intervento? Prego, consigliere Casaro.
Allora, il piano di zona è un programma, come ha detto l'assessore, un programma triennale di interventi ipotizzabili sul nostro territorio, dove, come giustamente, noi facciamo parte dell'ambito 9, l'ambito 9 fa parte di questa zona dove è stato fatto il piano. Nulla da eccepire per quanto riguarda la stesura, io non è che l'ho letto tutto, però per sommi capi sono andato a vedere nelle parti che ritenevo più interessanti e quindi nulla da eccepire in questo senso. C'è da dire che attraverso il piano di zona e quindi attraverso i servizi messi a disposizione, e come diceva l'assessore, noi utilizziamo alcuni di questi servizi, secondo il mio punto di vista mi augurerei che i servizi di cui noi andiamo a usufruirne siano sempre meno, chiaramente, ma che sia valutabile anche dei servizi fatti in proprio. Mi riferisco a certi servizi non di alta professionalità che potremmo fare, già lo facevamo all'interno del nostro territorio. E ovviamente sempre guardando e tenendo in considerazione l'economicità e la professionalità di chi svolge questo servizio. Riferito alla quota di... capisco che la legge è così, però nell'immaginario collettivo mi piacerebbe che i finanziamenti messi a disposizione della zona e quindi riversati sul nostro ambito e quindi riversati a noi non siano calcolati esclusivamente su una forma numerica degli abitanti, ma mi piacerebbe che siano calcolati in funzione dei servizi erogati. Però in ogni caso così è, per cui...
No, io se posso intervenire su questo punto sono pienamente d'accordo col consigliere Casaro, tanto più che alcune norme conseguenti alla riforma sanitaria regionale, ribadisco conseguenti nel senso che sono i decreti attuativi relativi alla gestione dei piani di zona, che in provincia di Brescia, unica situazione, sono stati riazzonati esattamente per numero come erano inizialmente, grazie a un accordo trasversale di tutti i sindaci, perché in altri ambiti sono stati ridotti e di conseguenza sono state pure ridotte i trasferimenti che provenivano a queste zone. Dovrebbero essere ricondotti effettivamente ad un meccanismo di gestione che parte effettivamente dai territori come programmazione. Attualmente non è così, Attualmente è stato innescato anche un meccanismo che si chiama meccanismo di premialità, il quale in realtà dà dei finanziamenti che prima erano dati semplicemente come trasferimenti ed ora soltanto in obbedienza a determinate istanze che non partono dai territori e che molto spesso i territori non portano avanti perché non li riguardano direttamente, con una conseguente riduzione, autoriduzione di finanziamento rispetto a misure che potrebbero arrivare ma che non sono di interesse, e quindi in sostanza si tratta di un'ulteriore riduzione di trasferimenti, e questo dovrebbe essere. L'altra questione è che secondo me va presa molto 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 a cuore la forma dell'organizzazione degli ambiti territoriali, perché attualmente gli ambiti territoriali sono tutti fatti in aumento di costi dei servizi a parità di erogazioni, tant'è vero che tra il 2016 e il 2017 i comuni del nostro ambito complessivamente hanno dovuto mettere di tasca propria circa 500.000 euro in più per avere dei servizi più o meno uguali, se non in riduzione rispetto all'anno precedente, cosa non corretta perché in realtà il fabbisogno dietro questi 500.000 euro in più non è aumentato e non sono aumentate neanche, o se è aumentato non sono aumentate le erogazioni dei servizi. Quindi sicuramente l'ambito io spero che abbia nel tempo una rimodulazione rispetto alla sua funzione e alla valenza delle istanze ai territori che possono essere portate al loro interno. Oltre a questo io sono doppiamente d'accordo rispetto al fatto che se possibile l'erogazione dei servizi, se non la programmazione, perché è chiaro che non è più una funzione delegata ai territori, possa essere gestita quanto più autonomamente dai territori, in questo caso nello specifico anche al Comune di Manerbio. Noi abbiamo avuto delle gare a livello di ambito dove si è passato dai 17,34 euro e 50 erogazione ora, tra virgolette, di servizio su determinati interventti a 18,99 euro, con un centesimo di ribasso sulla base di gara, così come era stata impostata direttamente dall'ambito. Noi come comune riusciamo ad avere circa 2 euro in meno di costo per il medesimo servizio rispetto a quello che è eseguito in una gara che teoricamente, dato l'ammontare complessivo, dovrebbe addirittura dare dei benefici. Non è tollerabile, secondo me se ne avremo l'opportunità e riusciremo con le risorse nostre a fare dei bandi, sarebbe utile farlo. Quindi se c'è qualche altro intervento, se no andiamo a votazione e votiamo la presa d'atto sostanzialmente. Favorevoli? Unanimità. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Perfetto. Punto successivo all'ordine del giorno. Risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Uniti per Manerbio, Federico Mosca, sindaco, in data 22/11/2018, protocollo numero 25.661/2018. Prego, può pure leggere l'interrogazione.
Grazie. Uniti per Manerbio, premesso che la piscina comunale di Manerbio è stata chiusa al pubblico nelle ultime due stagioni estive. Risulta aperto un contenzioso giudiziario col concessionario. In data 31 ottobre 2018 è stata pubblicata sull'albo pretorio online la deliberazione assunta dalla giunta comunale numero 122 del 29 ottobre 2018 relativa all'approvazione dell'atto transattivo con la società Vicolo del Vento SRL. Risulta definito il contenzioso giudiziario insorto tra il Comune di Manerbio ed i gestori del tennis comunale. Tutto ciò premesso, si interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere quale sia lo stato del procedimento giudiziario pendente con il concessionario, a quanto ammontano ad oggi le spese legali sostenute per i contenziosi in essere con il concessionario, a quanto ammontano le morosità ad oggi maturate dal concessionario, se esista agli atti una perizia tecnica relativa all'attuale stato di conservazione e manutenzione delle strutture concesse in gestione, indicante la presenza di vizi o difetti e l'importo dei relativi interventi necessari per l'efficiente ripristino. Per quale interesse il Comune ha deciso di pagare al concessionario l'importo di 70.000 euro a titolo di corrispettivo per l'acquisizione dei beni mobili ed attrezzature? Per quale ragione, oltre al pagamento di quanto sopra, il Comune abbia deciso di rinunciare a pretendere dal concessionario il pagamento dei canoni di locazione maturati e scaduti e soprattutto a non far valere nei suoi confronti qualunque pretesa in merito a possibili danni alla struttura? Se esiste, quale sia... C'è un errore qui che manca un non. se esiste, quale sia il piano di sviluppo legato alla piscina comunale e alle strutture ad essa adiacenti e pertinenti, se sia stato elaborato un preventivo di spesa per la messa in ripristino e funzione di tutte le strutture, tennis, ristorante, bar e piscina, oggetto di concessione, se e quali oneri di natura economica ha dovuto sostenere l'amministrazione comunale per la definizione transattiva del procedimento giudiziario relativo ai tennis. Restiamo in attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie. Mi avvalgo dell'assessore Vittorielli per la risposta. Prego, assessore.
Buonasera a tutti. Sono un considerevole numero di quesiti. Spero di rispondere in maniera esaustiva, pur contenendo i tempi della risposta. Allora, leggo già il quesito e do la risposta successivamente. Allora, quale sia lo stato del procedimento giudiziario pendente con il concessionario? Allora, qui voglio un attimino fare un breve excursus e ricostruire un attimo l'iter giudiziario. Allora, il 15 maggio del 2017 l'amministrazione ordinava alla società Vincolo del Vento di liberare gli immobili dati in concessione entro non oltre il 25 maggio 2017, rilevando il mancato versamento di canoni di locazione e la mancata manutenzione ordinaria della struttura. In data 23 maggio 2017 veniva depositata dal gestore un'istanza ante causam con la quale chiedeva al presidente del tribunale, del TAR, l'immediata sospensione dell'ordine di escomio. Il presidente del TAR, in data 25 maggio, concedeva al gestore la possibilità di sanare la posizione debitoria entro il 31 maggio 2017 e assegnava al Comune l'ulteriore termine al 10 giugno 2017 entro cui assumere le proprie determinazioni. La morosità è stata tempestivamente sanata e nel frattempo, il 7 giugno 2017, veniva depositato specifico ricorso avverso gli atti assunti dal Comune. Attualmente possiamo quindi dire che tecnicamente il procedimento è in fase di trattazione, ma è condizione dell'accordo transattivo sottoscritto l'abbandono reciproco del contenzioso. Punto 2. A quanto ammontano ad oggi le spese legali sostenute per contenziosi in essere con il concessionario? Allora, qui è stato dato un incarico legale per il primo grado di giudizio per un importo di 2.500 euro più i CPA e IVA, CPA la Cassa Forense. Punto 3. A quanto ammontano le morosità ad oggi maturate dal concessionario? Allora, le morosità sono quelle relative all'ultima annualità, quindi ammontano a 18.000 euro, oltre aggiornamento Istat e oltre IVA. Ecco, si precisa, importante, che l'accordo transattivo non riguarda il contenzioso in essere con il Comune per quanto riguarda il preteso pagamento della TARI dovuta, quindi quello non è oggetto della transazione. Punto 4. Se esiste agli atti una perizia tecnica relativa all'attuale stato di conservazione o manutenzione delle strutture concesse in gestione, indicante la presenza di vizi e o difetti e l'importo dei relativi interventi necessari per l'efficiente ripristino. Allora, agli atti ci sono due perizie. Allora, la prima è volta a rilevare lo stato di conservazione dell'immobile, ossia alla finalità di relazionare sullo stato manutentivo e individuare gli interventi e i costi conseguenti alla mancata manutenzione ordinaria. E questa riporta un importo complessivo di circa 115.000 euro. La seconda invece è finalizzata a quantificare i costi di recupero proprio dell'intero impianto sportivo. È una quantificazione ovviamente diversa di quasi 300.000, poco meno. Per quale interesse il Comune ha deciso di pagare al concessionario l'importo di 70.000 euro a titolo di corrispettivo per l'acquisizione dei beni mobili e attrezzature? Allora, l'amministrazione ha deciso di acquistare dal proprietario innanzitutto una considerevole quantità di beni e attrezzature al costo complessivo di 70.000 euro per due sostanziali ragioni. La prima è che questi beni risultano strettamente funzionali alla destinazione d'uso della struttura e quindi di interesse per la futura gestione, anzi si auspica che possano agevolare l'ingresso di un nuovo gestore. La seconda è che questa operazione ha agevolato il raggiungimento di un accordo transattivo in quanto questi beni non risultavano più di interessi del precedente gestore, quindi è stato un connubio di interessi sostanzialmente. Per quale ragione, oltre al pagamento di quanto sopra, il Comune abbia deciso di rinunciare a pretendere dal concessionario il pagamento dei canoni di locazione maturati e scaduti e soprattutto a far valere nei suoi confronti qualunque pretesa in merito a possibili danni alla struttura? Allora, l'amministrazione ha ritenuto di dover perseguire la strada della definizione transattiva, innanzitutto per il desiderio di rientrare immediatamente nel possesso della struttura. Si tratta di una struttura di primario interesse per la comunità e su questo non ci piove. E oggettivamente la prosecuzione della causa avrebbe rinviato a data ignota l'acquisizione proprio del possesso di una piscina che ormai è chiusa da 2 anni e che e c'è un oggettivo stato di progressivo degrado di tutta la struttura, compresi tennis e compresa anche l'area di ristorazione. Inoltre non c'è da dimenticare che un contenzioso ha sempre, e tu ben lo sai, un'alea su per quanto concerne l'esito, dal momento che a fronte, diciamo, dei danni che il Comune lamenta, ok, per mancata manutenzione ordinaria, il gestore ha fatto varie eccezioni, tra cui ha evidenziato anche il fatto di aver apportato una serie di migliorie per un importo abbastanza considerevole. E questo l'ha dettagliato all'interno poi di una perizia che è stata depositata agli atti. Ecco, considerato tutto ciò e considerati i costi che la prosecuzione della causa avrebbe potuto comportare in termini di spese legali e spese peritali, l'amministrazione ha ritenuto di poter rinunciare al canone non versato dal gestore. Ecco, si precisa che comunque, per conoscenza, la transazione ha ricevuto il parere positivo sia da parte del legale del Comune, che è l'avvocato Mauro Ballerini, che da parte del revisore, il ragionier Pier Battista Bonaldi. Allora, se esiste e quale sia il piano di sviluppo legato alla piscina comunale e alla struttura ad essa adiacenti e pertinenti. Sicuramente la chiusura anticipata del contenzioso ha consentito di poter procedere con una manifestazione di interesse che è stata pubblicata il 6 novembre ed è finalizzata a verificare quali effettivi interessi gravitino attorno alla struttura e avviare una concreta interlocuzione con i potenziali gestori, volta a delineare un piano di recupero che poi sarà oggetto del futuro bando. Inoltre, intenzione dell'amministrazione è intraprendere i primi lavori di ristrutturazione, tra cui il recupero del solarium, per il quale è stato chiesto un finanziamento con un 50% a fondo perduto, ed eventualmente, lì si valuterà, ripeto, in questa fase di interlocuzione, realizzare anti interventi come ad esempio la manutenzione degli impianti di filtraggio, era stato ipotizzato questo, e poi procedere all'affidamento di tutto il complesso ovviamente ad un nuovo gestore che provvederà al completamento delle opere restanti. Quindi un piano di sviluppo vero e proprio verrà redatto, ripeto, a 4 mani con il gestore, concordando le modalità insieme al Comune. Allora, se si è elaborato un preventivo di spesa per la messa in pristino e funzione di tutte le strutture tennis base oggetto di concessione, beh, qua credo che la risposta possa rispondere richiamando la relazione tecnica che abbiamo già inviato al punto 4. Ecco, se e quali oneri di natura economica ha dovuto sostenere l'amministrazione comunale per la definizione transattiva del procedimento giudiziario relativo ai tennis. Quindi, se ho capito bene, qui non si parla di questa transazione, ma di quella precedente, i tennis. Ecco. Allora, visto che riguarda una controversia che mi risulta già conclusa, alla cui definizione io non ho partecipato sinceramente in prima persona e che non riguarda oggettivamente la struttura, posso riferire che per quanto mi è stato detto c'è stato un esborso a carico del Comune di 30.000 euro. Certo, aspetta, devo spegnere io.
Prego, prego.
Siamo novizi. Volevo chiederti per cortesia una specifica sulla perizia, quella relativa all'eventuale esistenza di vizi sulla struttura. Cioè, le perizie a cui tu fai riferimento, hai detto una è legata a 300.000 euro che sarebbe la perizia che ha quantificato la rimessa in ripristino e 115.000 euro, sbaglio, era una mancata manutenzione effettuata. Sì. Ok. Se in queste perizie sono il concetto è nella transazione c'è una rinuncia ora per sempre a sollevare eventuali vizi alla struttura che oggi potrebbero essere occulti, nel senso se un vizio è rilevante è un discorso, se c'è un vizio strutturale importante potrebbe diventare un problema non indifferente per il comune. Quindi se la perizia a cui tu ti riferisci va ad individuare queste, fa queste valutazioni tecniche sui vizi delle strutture e soprattutto questa perizia che data ha, nel senso se è attuale, cioè è stata fatta a ridosso dell'atto transattivo per arrivare a formulare queste condizioni con diciamo, cognizione di causa, o se è di antecedente, se è di qualche mese fa, 10 mesi fa, un anno fa. Grazie.
No, se posso adesso, non ho io invece chiaro esattamente che perizia vi state riferendo in questo specifico momento. C'è stata una perizia che ha periziato appunto lo Stato e a quello a cui stava faceva riferimento, tuttavia era finalizzata, era una perizia con un taglio diverso, era finalizzata a valutare tutta una serie di problematiche che si sarebbero dovute prendere in carico nel momento in cui si fosse preso in carico l'impianto, cioè non individuando direttamente da che cosa fosse derivato. Il problema è che quel tipo di perizia, non essendo specificato neanche bene come doveva essere composta, ha dei vizi di forma di suo, nel senso che ad esempio sono stati periziati dei danni, cioè dei costi per le manutenzioni sui palloni del tennis che banalmente non sono di proprietà del comune né di proprietà del MIA, per cui cioè, era proprio una valutazione complessiva per dire se noi domani prendiamo in mano di nuovo tutta la struttura e volessimo riammodernarla fino all'ultimo dettaglio, partendo dagli impianti, parlando ripristinando la rubinetteria, rifacendo tutta la piastrellatura, addirittura mi ricordo che è stato analizzato anche la possibilità di rifare le scale interne, quindi che tipo di costo avremmo, e quello quindi ha determinato un costo, ma non era finalizzato a stabilire alcuna responsabilità del gestore in quella situazione. Credo che sia corretto così, no?
È corretto, nel senso che ho appunto specificato che la prima perizia era finalizzata a individuare eventuali mancata manutenzione, ma la seconda era finalizzata al recupero dell'intero, ecco la differenza oggettiva, diciamo, degli importi, ecco. Allora, periodo non so dirti sinceramente con precisione, però è recente, nel senso che è stata fatta credo un paio di mesi prima poi del raggiungimento dell'accordo transattivo, quindi non credo sia particolarmente, non è sicuramente particolarmente datata, però non so dirti con precisione, perdonami, ma questo non mi sfugge. Aprile, ok, perfetto, è molto più preparato il consigliere Casaro. E per quanto riguarda il discorso che facevi sulle vizi strutturali, ecco, c'è da tenere comunque in considerazione che la manutenzione straordinaria della struttura era comunque rimasta a carico del comune e non era a carico del gestore. Quindi cioè il fatto che ci fossero vizi strutturali che fossero occulti o visibili, queste considerazioni vanno fatte ovviamente valutando diciamo anche le reciproche responsabilità, ok? Ok? Dimmi.
Sempre su questo insisto, nel senso vedendo l'atto transattivo e vedendo, ribadisco, una rinuncia ad eccepire difetti ora per sempre nei confronti del concessionario, ritengo che nell'interesse del Comune sarebbe necessario, magari è stato fatto in questa perizia, adesso faremo un accesso agli atti per verificarlo, una analitica descrizione di quali potrebbero essere, perché altrimenti ci potrebbe essere un danno, un potenziale. quali potrebbero essere questi eventuali vizi. Nel senso, se la perizia, mi dice, era stata redatta al fine di fare una valutazione globale di qual è la spesa per la messa in ripristino senza una distinzione tra, mettiamo, le responsabilità o chi tra gestore e concedente doveva provvedere a realizzare questi lavori, lasciamolo perdere, ma di fatto un lato transattivo prevede il comune si impegna a rinunciare ad eccepire qualunque difetto e quindi automaticamente richiedere danni al concessionario. Mi sembra abbastanza logico avere una valutazione a monte se ci possono essere questi eventuali problemi e logicamente l'attualità di questa verifica, perché se è stata fatta ad aprile e abbiamo visto come il concessionario ha tenuto in questi mesi la proprietà, i beni, ci potrebbe essere un ulteriore decadimento.
Rispondo solo molto rapidamente, sì, un ulteriore decadimento, ma stiamo parlando di strutture, cioè non stiamo parlando, diciamo, di elementi pertinenziali eccetera. La struttura da aprile a quando è stata appunto recentemente sottoscritta la transazione difficilmente può avere un decadimento rilevante. Comunque all'interno della relazione peritale sono specificate, diciamo, le singole valutazioni, ecco, quindi credo che possa essere esaustiva da questo punto di vista.
Bene, passiamo quindi al prossimo punto.
No, era, se posso, solo...
Prego. In teoria no, però va bene.
Allora no, niente.
Vabbè. Allora, sì, no, deve dichiarare se è soddisfatto o non soddisfatto della risposta.
Così, così.
Parzialmente soddisfatto, va bene. Allora, prossimo punto all'ordine... Prossimo punto all'ordine del giorno, risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lega Lombarda Salvini in data 22/11/2018, protocollo 25.663/2018. Prego, consigliere Mantovani.
Grazie. Allora, lo scrivente Mantovani Mario, capogruppo consigliare del gruppo Lega Lombarda Salvini, in forza del regolamento del Consiglio Comunale dello Statuto di Manerbio e dalle normative che interessano la presente, presenta la sottoscritta interrogazione. In riferimento ai seguenti bandi regionali, bando per l'assegnazione dei contributi a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale per l'acquisto di telecamere mobili anno 2018 con termine di presentazione della domanda 7 agosto 2018. Bando per il finanziamento dei comuni all'unione di comuni finalizzati alla realizzazione e all'adeguamento di parchi gioco comunali inclusivi con termine di presentazione della domanda 10 settembre 18. Protezione civile, contributi per l'acquisto di beni di piccola entità con termine di presentazione della domanda 12 settembre 18. Bando per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni per la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina con termine di presentazione della domanda 14 settembre 18. Contributi per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi con termine di presentazione della domanda 19 ottobre 18. Contributi per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo con termine di presentazione alla domanda 22 ottobre 18. Si chiede se questa amministrazione abbia provveduto a parteciparvi e con quali progetti, se quali siano stati i contributi eventualmente assegnati, le motivazioni dell'eventuale mancato finanziamento dei progetti presentati. Attendo vostra risposta all'interno della seduta di Consiglio Comunale prossimo. Grazie.
Grazie consigliere Mantovani. Al primo punto rispondo io, poi dopo risponderà l'assessore Vittorielli. Allora, per quanto riguarda il bando per l'assegnazione di contributi a favore dei comuni in forma singola associata per tutte le funzioni di polizia locale per l'acquisto di telecamere mobili con termine di presentazione domanda 7 agosto 2018 non è stato fatto per due motivi. Quando venne letto il bando all'epoca sembrava che dal punto di vista dell'attribuzione di punteggio predominasse la possibilità di poter avere finanziamenti su questo bando nella forma di comuni associata che in quel momento su questa specifica sulla specifica tipologia, cioè quella delle telecamere, non eravamo in grado di, ce l'avevano chiesto i comuni ma non eravamo in grado di ottenere. Inoltre sembrava che fosse una condizione di partecipazione il fatto di avere già a disposizione una somma, cioè aver aperto un capitolo sulla posta di bilancio per poter acquistare quel tipo di apparecchiature e poi successivamente appunto poter fare richiesta di attribuzione del bando. Sembrava in quel momento, per come l'avevamo come si era stato letto il bando, che in effetti dovevamo già avere predisposto questo tipo di investimento e in quel momento non ce l'avevamo, anche se avevamo intenzione di poterlo inserire durante l'anno. Allora il comandante, riflettendo su queste due tematiche, ha detto è inutile partecipare, probabilmente non ci verranno attribuiti fondi, anche perché in realtà l'investimento per il quale, e poi dopo non c'era neanche il tempo per poter fare una modifica al bilancio, per poter eventualmente inserire le somme che ci sarebbero servite. Dopodiché però va anche rilevato che il tema era che quello che potevamo, che volevamo o potevamo andare a recuperare su questo bando in virtù delle esigenze che avevamo per la pianificazione del progetto di telecamera che avevamo era praticamente, leggo testualmente, me lo sono fatto mandare perché non mi ricordavo, partecipazione al bando in argomento. Agli atti si aveva un preventivo per due telecamere in quel momento, quindi già fatte, del tipo standalone, che IVA esclusa non superavano i circa 1000 euro di spesa, per cui cioè, mettere in atto tutta una procedura che per 1000 euro in quel momento non sembrava utile. Per gli altri punti lascio la parola all'assessore Vittorielli, prego.
Allora, bando per i finanziamenti ai comuni e alle unioni dei comuni finalizzati alla realizzazione e all'adeguamento di parchi giochi comunali inclusivi con termine di presentazione a domanda al 10 settembre 2018. Allora, il bando è stato aperto il 13 agosto. Era necessaria la presentazione di un progetto di cui l'amministrazione non disponeva e non è stato possibile attribuire un incarico professionale in tempi così stretti. Inoltre prevedeva una quota di cofinanziamento a carico del Comune e non c'era oggettivamente la disponibilità economica. Poi, per quanto riguarda il bando relativo alla protezione civile con termine di presentazione a domanda del 12 settembre 2018, il bando è stato aperto il 25 luglio, potevano presentare la domanda di contributo comuni, unioni di comuni, comunità montane, enti, parchi, associazioni di comuni dotati di gruppo comunale o intercomunale di volontariato di protezione civile, iscritto all'albo regionale del volontariato di protezione civile alla data di pubblicazione del presente bando e associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'albo regionale del volontariato di protezione civile alla data della pubblicazione sempre del bando. Comune di Manerbio non dispone di un gruppo comunale intercomunale di volontariato di protezione civile, pertanto non ha potuto partecipare al bando. Il bando per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore di comuni per la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina con termine di presentazione della domanda il 14 settembre 2018, col bando è stato aperto il 14 agosto, anche qui era necessaria la presentazione di progetto che non era a disposizione dell'amministrazione in quel momento e non c'era il tempo tecnico per attribuire un incarico professionale. E anche qui c'era una quota di cofinanziamento del 50% in carico al Comune e anche qui mancava la disponibilità economica. Contributi per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi con termine di presentazione il 19 ottobre. È stata presentata la richiesta di finanziamento del 50% a fondo perduto relativa alla realizzazione del solarium della piscina comunale per euro 145.400. È stato possibile partecipare perché già si disponeva di un progetto esecutivo e attualmente è in attesa di risposta. Contributi per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo con termine di presentazione a domanda il 22 ottobre 2018. Non è stato possibile presentare la richiesta perché era previsto un importo minimo di progetto di 150.000 euro. Ecco, a conclusione ed integrazione del quesito si precisa che il 27 novembre è stata presentata la richiesta di contributo per un progetto di adeguamento antincendio delle scuole elementari e medie, approvato nella giunta del 26 novembre. È previsto un finanziamento fino a 50.000 euro a fondo perduto per ogni richiesta. Sono state fatte due richieste, una di euro 29.505 e una di 45.774. La risposta della Regione dovrebbe arrivare entro il 10 di dicembre.
Un chiarimento, il discorso della protezione civile. Ecco, se mi chiarite a che punto siamo, perché... per il gruppo di protezione civile a Manervia.
Abbiamo una convenzione in atto.
Sì, no, che convenzione atto, appunto, dico, ok.
Non abbiamo una convenzione in atto con il gruppo di protezione civile di Pontevico per un importo di... Quanto? 6.500... Sì, di circa 6.000 euro, di più? Ah, è vero, cioè doveva essere di 11.000, abbiamo calato a 10.000 euro l'anno, che è comunque la quota che chiedono percentualmente sul numero di abitanti, e quindi siamo coperti da quella convenzione. La convenzione prevede il pagamento di una somma che adesso, vabbè, insomma, un beneficio inventario, se siamo sui 10.000 euro, e la segnalazione di alcuni volontari che potessero costituire un'unità operativa sul territorio di Manervio, in modo tale che, dovendo intervenire, mezzi possono partire da Pontevico, ma il piano di intervento preveda la possibilità di recuperare queste persone sul nostro territorio, che devono essere formate, devono seguire tutti i corsi, ovviamente, che oggi sono obbligatori, e quindi questo è. Prego. Deve dichiarare se è soddisfatto oppure no.
In parte, magari senza, adesso capisco i tempi stretti, magari secondo me c'è stata qualche pecca di organizzazione, o comunque di programmazione, perché insomma, almeno da quanto ho capito, se alcuni bandi capisco avessero i tempi stretti, però secondo me c'erano delle occasioni da cogliere, insomma.
Va bene, grazie. Passiamo quindi al prossimo punto all'ordine del giorno. Risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consigliare civici della Lega Manervio in data 22/11/2018, protocollo 25.701/2018. Prego, può leggere la Casaro? Consigliere Casaro, può leggere l'interrogazione.
Allora, mi ero un po' perso, scusate. L'oggetto è l'interrogazione serre in fascia di rispetto cimiteriale. Lo scrivente Casaro Ferruccio, capogruppo consigliare del gruppo civici della Lega Manervio, in forza del regolamento del Consiglio Comunale dello Statuto di Manervio e le normative che interessano l'oggetto, presenta la sottoscritta interrogazione. Visto la delibera di Consiglio Comunale numero 28 del 22 giugno 2016, in cui veniva rimodulata la fascia di rispetto cimiteriale a favore di un imprenditore locale, con parere richiesto all'ARPA Lombardia, al protocollo 5416 del 25 marzo 2015, e all'ASL, Epocasl Brescia, protocollo 6853 dell'8 aprile 2016, entrambi favorevoli, gli stessi enti interpellati del Consiglio Comunale tutto, voti favorevoli unanimi, impegnavano l'amministrazione pro tempore, ora rieletta, affinché si ponesse parte attiva in modo da far rimuovere le serre posizionate nella fascia di rispetto cimiteriale. Nel disposto della seduta di Consiglio Comunale menzionata, l'amministrazione comunicò ai membri consiglieri che tale rimozione ebbe inizio nel 6 giugno del 2016 e sarebbe proceduta come da cronoprogramma depositato agli atti. A copertura degli impegni assunti, il Comune di Manervio obbligò il proprietario delle strutture a rimuovere, a porre in deposito idonea polizza fideiussoria come garanzia di quanto assunto. E questa è la storia. Ora, con la presente interrogazione, si chiede quale motivazione ha indotto l'esecutivo a non dar da... Piove domani. L'esecutivo a non dar corso o da parziale esecuzione di quanto deliberato. Quale programmazione, visto l'esistenza delle strutture in oggetto tuttora presenti nella fascia di rispetto cimiteriale, possa essere risolutiva per gli adempimenti e per gli obblighi presi a suo tempo? Quale necessità, motivazioni, impedimenti l'esecutivo o chi di competenza siano intervenute in modo tale che non abbia dato continuità a quanto stabilito dalla delibera di consiglio sopracitata? quali necessità, motivazioni e impedimenti l'esecutivo di competenza siano intervenute in modo tale da che non abbia dato esecuzione a quanto stabilito dalla delibera di consiglio attraverso la riscossione della polizza fiduciaria per procedere in proprio alla rimozione. Attendo risposta in consiglio prossimo.
Grazie. Sì. Al di fuori del consiglio, quindi risponde l'assessore Preti, prego.
Sì, abbiamo avuto modo di parlarne recentemente, comunque rispondo ufficialmente a questa interrogazione precisando che comunque siamo sempre stati attenti a questa situazione e la rimozione delle sere è stata parzialmente iniziata ma non conclusa come dal cronoprogramma che prevedeva la conclusione dell'operazione entro il 31/12/2017. In quell'occasione il proprietario delle serre comunicava l'impossibilità di concludere la rimozione nei tempi stabiliti. È preciso che quando abbiamo approvato questa variante al PGT per permettere l'ampliamento dell'azienda che produce prodotti alimentari, abbiamo appunto adottato questa riduzione del vincolo cimiteriale, ma dove insistevano delle serre che non sono della società che produce, ma di una piccola azienda agricola che comunque aveva del personale e che operava in quel merito lì. Quindi l'amministrazione e io in prima persona ho preso atto della loro richiesta di prorogare il 31/12/2018 la rimozione delle serre in quanto dovevano interrompere la produzione di quella piccola azienda in quanto le nuove serre non erano ancora state realizzate in quel momento e c'erano delle persone che in quel momento non avrebbero potuto lavorare. Quindi nell'ottica di salvaguardare i posti di lavoro anche seppur ridotti abbiamo preso atto di questa richiesta di proroga della rimozione e contestualmente hanno depositato una nuova polizza fiduciaria con scadenza il 31/12/2018. Visto che ad oggi le serre non sono state rimosse e quindi la situazione era continuamente monitorata, in data 11 ottobre 2018 il responsabile dell'area tecnica ha inviato una comunicazione di avvio del procedimento teso a concedere il termine ultimo di 30 giorni per la demolizione delle serre, specificando che in caso contrario il Comune di Manerbio inizierà il procedimento per la demolizione d'ufficio. Il proprietario delle serre ha risposto di non avere intenzione di procedere con tale demolizione e quindi, visto l'inadempimento del termine assegnato, in data 22 novembre 2018 il responsabile dell'area tecnica ha trasmesso una comunicazione alla Banca Popolare di Sondrio per conoscenza al proprietario chiedendo il versamento di 10.000 euro corrispondenti all'importo garantito. Le prossime azioni verranno intraprese in accordo con il legale del Comune, in quanto quando loro hanno contestato e dichiarando di non voler rimuovere le serre facendo riferimento a una richiesta di contenzioso verso il Comune perché ritengono che le serre sono in edilizia libera e non hanno la necessità di essere rimosse, dovremo valutare bene. Comunque intanto noi incassiamo i 10.000 euro, poi vedremo se operare nella rimozione delle serre prima di evitare un danno e poi dover risarcire per questo.
Prego, consigliere Casaro.
Se posso. Dunque... è stato prorogato il termine ultimo il 31/12/2018, ma quindi con un atto...
No.
Prego.
Come ho detto prima, comunque può fare l'accesso agli atti, abbiamo preso atto della trasmissione in cui il sottoscritto dichiara che in relazione all'atto unilaterale d'obbligo del 3/5/2016 relativo al cronoprogramma per la rimozione delle serre, a seguito di ritardi burocratici e di rallentamento dei lavori di realizzazione delle nuove serre, con la presente siamo a chiedere un rinvio di alcuni mesi per il completamento dei lavori di rimozione e da garanzia della nostra trasmettono la fiduciaria rinnovata. Quindi il ragionamento che ho fatto prima, ho preso atto di questo e abbiamo atteso fino a questo autunno quando abbiamo visto che la procedura...
Se ci si chiede il motivo per cui si è ritardato e si è preso c'è atto anche di una questione che una parte dei ritardi dovuti alla realizzazione di opere per cui era stata richiesta appunto la concessione edilizia da parte, dipendevano in parte dal tentativo che avevamo operato anche con i confinanti relativamente alla di conciliazione della modifica del tracciato oppure alla conferma del tracciato che doveva essere data per quanto riguarda la realizzazione dell'opera scomputo, cioè la tangenzialina, e quindi come comune avevamo ritardato diciamo un po' tutta l'organizzazione del nuovo progetto di ampliamento dell'azienda proprio per cercare di trovare questa mediazione che non è stata trovata. A quel punto, visto che il tempo perso sostanzialmente corrispondeva un po' a quello che era il tempo per il quale loro chiedevano di poter procrastinare la rimozione e visto che comunque c'era a garanzia una fideiussione con data però imprescindibile al 31-12 di quest'anno, in questo caso il Comune ha preso atto diciamo, di questo tipo di azione e di atto unilaterale garantito.
No, ho capito, però siccome l'assessore prima nel prima esposizione ha parlato di una proroga al 31-12-2018 e mi faceva specie perché una qualsiasi proroga che ha deciso con delibera consigliare non è che può prenderla chiunque, cioè io adesso vabbè, io parlo per me, è troppo facile, e dopo io avrei portato il superamento della soglia stabilita al Consiglio Comunale a una nuova proroga ma attraverso la stessa delibera dell'organo collegiale che aveva espresso il termine. Però detto questo, volevo domandare per il discorso della fideiussione incassabile, diciamo così perché non è ancora incassata, ammettiamo, facciamo una mera ipotesi, ammettiamo che il proprietario non voglia rimuovere queste strutture e il comune decida di rimuoverle in proprio. Utilizzerà i fondi della fideiussione o le spese verranno addebitate alla proprietà? E inoltre, proseguendo, e questo ve lo do come notizia spendibile se ci fosse una controversia, le serre sono serre state stabilite serre stagionali. Quindi essendo serre stagionali, per una parte breve dell'anno devono essere scoperte, cosa che non mi risulta che siano, quindi eventualmente non fanno parte dell'edilizia libera.
Sì, no, rispetto a questa sua ultima affermazione, però dopo chiudiamo anche. Il problema sul termine della stagionalità è stato oggetto di controversia, diciamo, di dibattimento, in quanto cioè, esistono le sentenze che hanno stabilito che la stagionalità non è legato, diciamo, al flusso temporale durante l'anno per il quale queste serre possono essere fruite, ma legate al ciclo produttivo che in alcuni casi può avere una stagionalità paradossalmente maggiore. Sì, esatto, e quindi effettivamente è paradossale, però è così. La modifica della legge regionale che stabilisce che cosa può essere messo in edilizia libera rispetto a ciò che comunque va in edilizia, cioè va sottoposto a PGT, è frutto anche di un intervento che abbiamo fatto come comune presso l'assessorato in Regione Lombardia, e all'epoca ne parlammo con l'assessore Beccalossi. Perché era una parte della materia non regolamentata, doveva essere regolamentata da una delibera di giunta, non era mai intervenuta questa delibera, che dipanasse un po' la situazione rispetto a ciò che doveva essere considerato edilizia libera oppure no. Oggi può essere considerata in edilizia libera alcune coperture agricole, le quali però non è che possono essere messe ovunque, lei lo sa bene, è un operatore del settore, sono vincolate comunque alcune restrizioni che sono vincoli assoluti. Quello del vincolo cimiteriale è un vincolo assoluto, entro i 50 metri c'è un vincolo di inedificabilità assoluta che quindi non consente nessuna tipo di edificazione. Tra l'altro la sentenza a cui si fa riferimento per dire che effettivamente possono essere mantenute, dice che possono essere mantenute in quanto non vincolate da nulla, eccetto dai vincoli edificatori assoluti, e qui ci siamo poi tra l'altro in modo pieno. Quindi noi proseguiremo in questa azione. Quindi le chiedo di dichiarare se è d'accordo oppure no, se è soddisfatto oppure no.
Sono, pardon.
Per quanto riguarda i 10.000, le 10.000 euro sono le somme che utilizziamo per la rimozione delle serre, sì. Ma erano stati quantificati quell'importo lì, sono solo da smontare, non è che...
Tengo anche a sottolineare che fino a questo punto, secondo il cronoprogramma, con qualche aggiustamento, la ditta ha provveduto a smontare progressivamente le serre. Resta quest'ultimo nucleo che deve essere portato via.
Quello a ridosso del cimitero. Sono stato soddisfatto delle risposte, ma sto alla finestra a vedere gli sviluppi.
Passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno. Risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consigliare civici della Lega Manerbio in data 22/11/2018, protocollo 25.702/2018. Prego, consigliere Casaro.
Allora, l'oggetto è il famoso completamento della tangenziale. A parte il primo paragrafo che riguarda lo scrivente, e faccio questa storia. Da un'analisi dell'iter procedurale per la formazione del completamento dell'anello tangenziale, tratto di strada che va da via Rigamonti e strada Percignano, si evidenzia uno stop fino alla pronuncia da parte del giudice amministrativo del TAR Brescia della sentenza definitiva prevista per il mese di febbraio 2019. Per quanto attiene gli indennizzi di esproprio, si chiede: la quantificazione economica degli indennizzi di esproprio previsti per ogni tipo di coltura in atto. Le somme previste, versate e le relative coperture finanziarie messe in gioco. I movimenti contabili riferiti a tali scritture con chiarezza di imputazione dei relativi conti di spesa e di entrata. La compensazione eventuale dovuta dal proponente alla variante al PGT che ha scaturito tale fatto con eventuali importi dovuti da parte dell'amministrazione. Per quanto riguarda la futura esecuzione dell'eventuale tratto di strada in progetto, si chiede: in caso di sentenza, e qui bisogna fare delle ipotesi ovviamente, in caso di sentenza di annullamento del procedimento espropriativo, quali scenari ipotetici potrebbero essere adottati da parte degli attori? Ovviamente gli attori riguarda la vostra parte. Quali incompatibilità sono sorte fra la famiglia di Cascina Campagna e l'amministrazione in modo da aver creato il rifiuto degli espropriati al nuovo percorso stradale, così come annunciato dal sindaco e riportato dalla stampa locale? Dalle dichiarazioni dell'assessore ai lavori pubblici, avvocato Paolo Vittorielli, la sezione TAR Brescia avrebbe rimandato la sentenza al 14 novembre e non al 4, come riportato dalla stampa, per una mera opportunità processuale. Ora, alla luce delle nuove disposizioni processuali, si chiede, visto la sospensiva fino alla sentenza prevista per il febbraio 2019, ritiene che ci possano essere delle cause o concause per cui il progetto non possa essere portato a termine? E se questo progetto dovesse essere portato a conclusione, quali altre operazioni tecnico-amministrative debbono essere ancora compiute? Quali possibilità o probabilità ha l'amministrazione contro il ricorrente per portare a compimento il progetto della futura strada? Lo slittamento a nuova data, allungando il termine sospensivo, potrebbe essere un segnale negativo per la risoluzione del contenzioso e pertanto l'amministrazione intende riprendere una possibilità di concordare un punto di mediazione fra le parti? Avendo evidenziato un disallineamento fra le tavole che costituiscono il PGT vigente, quindi il documento di piano e il piano del traffico, l'amministrazione intende porvi rimedio con una rivisitazione di tali tavole attraverso un'azione di variante? Attendo risposta.
Prego, assessore Preti.
Allora, cerco di rispondere puntualmente a tutti i quesiti. Allora, per quanto riguarda gli indennizzi di esproprio, sono stati comunicati a tutti gli espropriandi in data 26 giugno 2018 e sono quantificati da una tabella che non mi sembra opportuno leggere in questa occasione, comunque sarà allegata agli atti perché ci sono tanti cointestatari con quote diverse. Comunque si è tenuto conto anche di una sovrastante cabina elettrica esistente che andrà smantellata e della una parte di terreno che è interessata da alcune serre che dovranno essere rimosse. Le somme comunque previste ammontano a 142.480 euro, sono totalmente iscritte a bilancio, versate dal proponente dell'ambito di trasformazione 9, come previsto dalla convenzione urbanistica sottoscritta in data 5 aprile 2017. Pertanto la copertura finanziaria risulta nel bilancio come contributo da imprese. Con determina dirigenziale 334 del 1 agosto 2018, le somme sono state interamente accertate al capitolo 896, contributo agli investimenti da imprese, contestualmente impegnate a favore dei vari esproprianti, mediante imputazione al capitolo 12.569, acquisto aree per opere pubbliche. Dopo comunque troverà tutto allegato e potrà verificare. Le somme sono state successivamente versate nel seguente modo: agli espropriandi che hanno condiviso l'indennità nella misura dell'80%, con il saldo da versare alla stipula dell'atto notarile di acquisizione delle aree, con l'accordo che qualora non vada a buon fine la pratica le somme verranno restituite e l'area tornerà in possesso degli attuali proprietari. Relativamente agli espropriandi che non hanno condiviso l'indennità, è stato effettuato il versamento dell'intera somma presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, cosicché non maturano interessi. Al momento non sono dovute compensazioni di somme. Qualora al termine della procedura espropriativa fossero dovute ulteriori somme, il proponente, l'ambito di trasformazione 9, sarà tenuto al versamento della differenza. Si specifica che anche eventuali somme in eccedenza sono garantite dalla fiduzione rilasciata per l'attuazione dell'ambito, nel senso che comunque avevamo previsto una garanzia fiduciaria molto più ampia perché per prevedere alcuni imprevisti. In caso di sentenza di annullamento del procedimento espropriativo non si darà corso all'esecuzione della strada. La trattativa con gli espropriandi è stata condotta nel seguente modo, e questo l'avevamo già comunque ricordato anche in altri consigli comunali anche poco fa. L'amministrazione comunale, pur essendo convinta della bontà del tracciato previsto dal PGT, si è resa disponibile ad accettare un tracciato meno perfetto, ma che andasse incontro alle esigenze dei proprietari, al fine di raggiungere con gli stessi un accordo bonario e non proseguire con la procedura espropriativa. Per questo motivo ha attivato con i proprietari una trattativa tesa a modificare in modo non significativo il tracciato della strada, in particolare variando i raggi di curvatura del tratto che flette verso ovest. Sono state valutate proposte provenienti da entrambe le parti, ma non si è raggiunto l'accordo. Nel dettaglio, in data 14 giugno 2017, è stato notificato a tutti i proprietari una proposta di tracciato lievemente modificata rispetto al PGT, che sembrava rispondere alle diverse esigenze, chiedendo l'adesione da parte di tutti e specificando che nel caso questo tracciato venga condiviso si procederà con la variazione del progetto di fattibilità tecnica economica previa modifica al piano dei servizi del PGT. Nel caso la proposta non venga condivisa da tutti, si proseguirà con la procedura espropriativa già attivata, andando ad approvare in via definitiva il progetto della tangenziale ovest conforme. In data 22 giugno 2017, i signori Sturla Santa, Treccani Anna Maria, Treccani Francesco, Treccani Giacomo e Treccani Laura hanno inviato una nota di risposta alla comunicazione del Comune, premettendo che, essendo determinati il punto di partenza e quello di arrivo del segmento di strada da costruire, il tracciato attualmente previsto ha indubbiamente il pregio di coniugare meglio di qualsiasi altro la minimizzazione del consumo di suolo, dei costi di realizzazione, la fluidità e la sicurezza del traffico veicolare, nonché il rispetto dei confini di proprietà delle parti coinvolte. È convenendo che siano con la presente ancora una volta a manifestare la loro disponibilità ad accogliere la richiesta avanzataci dall'amministrazione comunale al fine di consentire alla medesima di offrire positivo riscontro alla richiesta avanzata da terzi. In data 23 giugno 2017 i signori Lanzani Lorenza e Sturla Vittorio invece hanno inviato una risposta di comunicazione al Comune precisando che Con riferimento alla vostra nota in oggetto, comunichiamo che vi è una disponibilità ad accettare la proposta avanzata formalmente nella stessa, salva la necessità di alcune verifiche e minime modifiche in ordine alla maggior tutela della proprietà, dei diritti di passaggio esistenti e di valutare delle necessarie azioni di mitigazione della proprietà della scrivente. Queste minime modifiche sono state condivise dagli altri proprietari che a loro volta hanno avanzato una proposta di compensazione di scambio di superfici derivanti dai reliquati formatisi sulle proprietà per il passaggio della strada. Questa soluzione non ha soddisfatto le parti e pertanto l'accordo non è stato raggiunto. L'amministrazione ha riproposto il tracciato previsto dal PGT e si è attivata per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. Non è dato sapere ad oggi se il progetto potrà essere portato a termine, bisogna aspettare il pronunciamento del TAR. Se la sentenza dichiarerà che il progetto può essere portato a termine, verranno intraprese quelle operazioni tecnico-amministrative previste dal decreto ministeriale, necessarie per concludere la procedura, redazione dello stato di consistenza dell'SR, immissione in possesso e trascrizione del decreto di esproprio. Dopodiché inizieranno i lavori della strada. Non è dato sapere quali possibilità e probabilità ha oggi l'amministrazione contro il ricorrente. È chiaro che il progetto rappresenta un'opera di elevato interesse pubblico proprio di tutti i cittadini di Manerbio, mentre gli interessi avanzati dai ricorrenti sono propri di una sola famiglia di Manerbio. E penso che il traffico pesante che sopporta buona parte della popolazione sia evidente e la nostra intenzione è quella di toglierlo dal centro e dalla periferia di Manerbio e appunto realizzando questa strada si realizza un percorso diretto che non va a intaccare tutto l'altro pezzo del traffico. L'amministrazione non vede nello slittamento a nuova data della pronuncia del TAR un segnale negativo per la risoluzione del contenzioso. Non è questa una sospensiva, come aveva dichiarato lei, ma è una proposta di anticipare la sentenza a febbraio 2019, quindi le parti hanno preso accordo di non fare nuove azioni, ma di stare fermi e aspettare la sentenza definitiva in modo tale che poi si potrà proseguire o in un modo o interrompere. Pertanto ad oggi l'amministrazione non ha intenzione di riprendere un'attività di mediazione tra le parti, ma attende il pronunciamento del TAR in quanto è previsto a febbraio 2019. Il nuovo tracciato è stato inserito nel piano dei servizi, esiste una cartografia non adeguata nel piano del traffico che verrà comunque modificata in una prossima variante del PGT se la strada verrà realizzata. A titolo informativo comunico anche che i ricorrenti avevano depositato un ricorso straordinario al Capo dello Stato in 22/11/2017 per l'annullamento del permesso di costruire dell'SR, quello che si faceva riferimento prima, e secondo loro illegittimi, perché rilasciati nonostante sussistano ricorsi pendenti sulla realizzazione della strada. In data 30/10/2018 è stata trasmessa la relazione ministeriale con cui il Ministero chiede il parere del Consiglio di Stato esprimendo l'avviso che il ricorso debba essere dichiarato infondato e quindi da respingere.
Prego, consigliere.
Ringrazio l'assessore di tutta la cronistoria che non avevo chiesto, ma quindi se ho capito bene, perché nella relazione non rispondendo puntualmente un po' mi sono perso, cioè le incompatibilità che io domandavo sorte fra il comune e questa famiglia della Cascina Campagna, se ho capito bene non ci sono incompatibilità, ma era una divergenza sul tracciato della strada, corretto questo? Quindi divergenze di questo senso non ce ne sono a parte questo tracciato. Dopo il discorso di questo qua abbiamo capito. ma dopo vabbè, mi risentirò la registrazione cercando di capire dove sono le risposte a tutti i punti, perché nella disamina non avendo il punto focalizzato non so se esiste una risposta specifica, per cui interlocutorio.
Va bene, passiamo allora all'ultimo punto dell'ordine del giorno, comunicazione del sindaco, c'è una comunicazione obbligatoria, si comunica al Consiglio Comunale che con decreto sindacale numero 14 del 24/10/2018 è stata apportata una modifica alle deleghe assessorili assegnate al vice sindaco Preti e all'assessore Masini. Le deleghe sono state così riformulate, assessore Preti Gian Domenico, invariate rimanevano urbanistica, viabilità personale e servizi informativi. Nuove deleghe attribuite, commercio, sportello unico, attività produttive sua che dovevano andare tutte insieme ad agricoltura. Per quanto riguarda invece l'assessore Masini Paola, rimangono invariate le deleghe date a inizio mandato, bilancio, programmazione economico-finanziaria, attributi, affari generali e regolamenti, con una nuova delega alla società partecipate. Rimangono invariate invece le deleghe di tutta la restante parte della Giunta. Grazie a tutti e buonasera.